Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Se tuo fratello ha qualcosa contro di te, va prima a riconciliarti.
Lode a te.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti. Coloro che venivano dietro erano pieni di timore. Prendendo di nuovo in disparte i dodici, cominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto. «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno, ma dopo tre giorni risusciterà». E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato». All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così. Ma chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore. È un po' difficile cogliere il carattere di buona notizia da questa pagina del Vangelo di Marco. E si capisce anche perché abbiamo preferito e preferiamo andare in chiesa e lasciare che i preti parlano, se poi parlavano in latino, girati di là era meglio ancora. E noi raccontassimo al Signore i nostri bisogni, le nostre rogne. Perché se il Signore, come succede qui, si gira indietro e fa questi discorsi, non so chi va in chiesa, appunto. In realtà siamo, in queste righe, siamo ai preliminari di una tragedia. Gesù ha preso risolutamente la strada per Gerusalemme. I discepoli sentono che la cosa andrà a finire male, sono stupiti, pieni di timore. Cosa succederà a Gerusalemme? Gesù glielo dice senza nascondere niente, e la descrizione chiaramente fa capire che il testo è stato scritto dopo, perché ci sono tutte le scene della passione, no? Il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti, agli scribi, lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, cioè ai romani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno, ma dopo 3 giorni risusciterà. E lo scontro che si sta profilando sta mettendo di fronte 2 modelli diversi di rapporto con Dio. 2 modelli inconciliabili. Da un lato gli interpreti o i padroni della religione che fanno valere i diritti di Dio. Il diritto al culto, il diritto di regolamentare la vita con prescrizioni precise, come quelle del sabato o le regole alimentari di purità, no. Dall'altra parte c'è Gesù, il messaggero del regno di Dio, appunto di questo mondo nuovo, continuiamo a chiamarlo così, mi pare sia illuminante per capire cosa indicava Gesù. Una maniera diversa di essere uomini, una maniera diversa di collocare Dio nella vita, è una maniera diversa, appunto, di vedere la profondità delle cose. Gesù, il messaggero di questo mondo nuovo, che indica anzitutto un Dio che cerca di salvare il mondo e si sforza di risvegliare il nostro senso di responsabilità. Un Dio che chiama, che incoraggia, che certo insiste, ma si rifiuta di esercitare la minima costrizione. Il suo solo potere è quello della parola e dell'amore. Paolo, quando dovrà riassumere tutto sto discorso della differenza dei 2 modi, dirà: da una parte la legge, dall'altra parte la fede, la fiducia. È un Dio che dà fiducia e che chiede fiducia. Ma perché Gesù va deliberatamente a questo scontro? Perché deliberatamente Gesù va a questo faccia a faccia che sarà inevitabilmente mortale per lui? Non è una sfida, assolutamente il Vangelo non lascia apparire niente di simile, non è una bravata, è una questione di fedeltà. Gesù porta una notizia su Dio, Gesù porta appunto un Vangelo che pretende di dire la verità profonda delle promesse della legge che Dio ha dato a Mosè. E proprio i rappresentanti della religione di Mosè e di Gesù contestano il messaggio di Gesù, lo vogliono eliminare. E Gesù è pronto ad andare fino in fondo per questa notizia, invece, per questo Vangelo. È pronto a dare la sua vita perché la verità del Vangelo risplenda una volta per tutte. Ecco perché Gesù cammina risolutamente verso Gerusalemme. L'Evangelista ci descrive la figura del giusto. Gesù è la figura per eccellenza del giusto, che resta fedele al suo Dio, di fronte a tutti, contro tutti, anche nella persecuzione, pronto alla morte. Di colui che si fida di Dio, il quale non abbandonerà mai il suo giusto. Ecco perché il suo avvertimento ai discepoli si chiude così: lo flagelleranno, lo uccideranno, ma dopo 3 giorni risusciterà, Dio gli farà giustizia. In questa situazione Giacomo e Giovanni, due dei primi quattro discepoli, si fanno avanti con una richiesta che senz'altro hanno covato a lungo. Quando Gesù prenderà il potere dopo la sua vittoria finale, vorrebbero sedere ai suoi lati, chiedono un posto di autorità, di potere. Cosa hanno capito di Gesù? Certo, nel nostro mondo, di qualsiasi tempo, di qualsiasi luogo, nelle nostre chiese, dappertutto, detenere un po' di potere è essenziale. Ma torniamo sempre a questo mondo nuovo, così strano, così diverso da tutto quello che noi possiamo concepire. In questo mondo nuovo che Gesù apre, il potere è qualcosa di totalmente estraneo. E è strano che Giacomo e Giovanni, compagni di Gesù fin dalla prima ora, non l'abbiano ancora capito. E non è sorprendente che Gesù risponda in maniera secca: voi non capite ciò che domandate. No, essi non hanno ancora capito. Non si tratta di avere un successo o di disporre di un potere. Si tratta intanto piuttosto di sapere se sono pronti a dare la vita, se sono pronti ad affrontare la prova della morte che l'ostilità degli avversari va profilando, nei termini di Gesù, se sono pronti a bere il calice o affrontare il battesimo nelle acque travolgenti della morte. Coraggiosamente o forse incoscientemente, loro dicono di sì, sono pronti. E Gesù conferma che Giacomo e Giovanni berranno il suo calice, riceveranno il suo battesimo. Ma il martirio al quale essi si dicono pronti non garantisce loro in ricompensa qualche onore o potere. Gli altri discepoli sono furiosi contro le pretese dei due fratelli. Chi credono di essere? Cosa sono più di loro? In nome di che cosa vogliono comandare? Gesù li vuol calmare, ma soprattutto li vuol istruire. Gli vuole far capire la logica del regno di Dio, li vuole far entrare nel regno di Dio. Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano e i loro grandi esercitano su di esse il potere. C'è ironia nel dire coloro che sono ritenuti capi, i cosiddetti capi, quelli che si dichiarano capi. Il potere che essi esercitano è un potere che va dall'alto in basso, un potere che pesa sui sudditi, un potere che impone, che decide per gli altri. Sembra che Gesù dica che questo tipo di roba, che appartiene a quello che noi chiamiamo la politica, ha le sue regole, ma il regno di Dio direttamente non è interessato a questa logica. Comunque nella comunità dei suoi discepoli non deve essere così. Nella Chiesa non c'è posto per strutture di potere, ma, ecco la parola magica su cui poi i cristiani costruiranno tutta la sacramentaria, il sacramento, il ministero, il servizio, Chiesa è serva, cioè è, dovrebbe essere, Gesù le ha detto di essere, perché poi è anche tutta un'altra cosa, no? Il vero potere è servire. Servire è il volto del regno di Dio, il mistero, il volto di Dio, che il Figlio dell'uomo ci fa conoscere, il Figlio dell'uomo che è venuto non per essere servito, ma per servire, e specifica, e dare la propria vita in riscatto per molti. Il riscatto vuol dire non per pagare Dio, non per placare l'ira di Dio, ma nel senso che Egli per noi ha pagato un prezzo caro, ha donato a noi in un totale atto d'amore la sua vita, questo è il riscatto. E servire è la conversione. Ancora una volta, e noi servi sono quelli che paghiamo a nostro servizio. E invece Gesù dice che il servire è regnare, è vivere del regno, è capire il regno, è tradurre il regno, servire appunto. Ma questo è frutto di un cambiamento, di una conversione. È il cambiamento di mentalità e di atteggiamento che Gesù chiede per entrare nel mondo nuovo di cui Egli è venuto ad annunziare la vicinanza.